solo messo per un percorso molto veloce di 100 anni di storia, ho solo messo questa breve contestualizzazione proprio per far capire da dove partiamo. Dall'unità d'Italia, no? Un paese, l'Italia unita nella seconda metà dell'Ottocento, un paese fortemente arretrato, molto più arretrato rispetto al resto dei paesi europei, lo rimarrà per moltissimo tempo. Sarà la prima guerra mondiale ad accelerare la modernità del paese Italia. Guardate solo i dati riguardanti la lingua parlata, l'italiano è parlato solo dal 2,5% degli italiani e lo rimarrà per moltissimo tempo. L'analfabetismo tocca delle punte altissime, addirittura il 90% in certi paesi del sud, e l'analfabetismo femminile è sempre molto più alto rispetto a quello maschile. Nell'astigiano, la media si aggira intorno al 50%, però il 70% riguarda dell'analfabetismo, femminile. Guardate anche un dato sui chilometri di ferrovie che ha il nostro paese rispetto all'Inghilterra, per esempio, e poi la partecipazione alla vita politica, ovviamente, di una ristrettissima minoranza. Questo proprio solo per dare un flash sul punto di partenza, della nostra chiacchierata. Io ho, messo alcune fotografie anche per restituire alle donne una traccia. Sono fotografie di fine Ottocento, sono fotografie delle nostre campagne, sono fotografie di donne di cui non riusciamo assolutamente prima di tutto ad assegnare un'età. Sono fotografie di donne contadine, la cui durezza della vita quotidiana segna davvero il loro corpo e i loro volti. Questa è senz'altro una giovanissima donna, senz'altro perché ha dei figli molto piccoli, però anche qui la durezza di questa vita, guardate anche il contesto, in cui vi è stata scattata questa foto, è di una povertà assoluta e sono le nostre campagne di fine Ottocento. È una donna però non soltanto contadina, è una donna che già nella seconda metà dell'Ottocento occupa i settori produttivi dell'artigianato e della produzione industriale. Soprattutto qui ci sono due foto riguardanti la bachicoltura. L'astigiano produce più del 30% della produzione di seta e della coltivazione di bachi dell'intero paese, poi non devo dirlo qua a Cisterna, siete espertissimi di piante di gelsi e di allevamenti di bachi. E nonostante la crisi che a livello nazionale e anche europeo la seta vive nella seconda metà dell'Ottocento, però l'astigiano rimane un fortissimo produttore fino al secondo dopoguerra e quindi ancora per moltissimi decenni. Questa è una filanda di asti dove sono impiegate solo donne, le cui mani sono rovinate dall'acqua bollente in cui devono lavorare i bozzoli da seta, sono rovinate dalla filatura e sono donne che lavorano impiegate in turni lavorativi molto ampi, dalle 8 alle 10 ore, sui tre turni addirittura. Tre turni giornalieri. Ho citato anche alcune esperienze locali di giornali dirette solo ed esclusivamente da donne, nonostante quell'alto tasso di analfabetismo, però tra l'astigiano e il torinese ci sono donne che, ovviamente una ristretta minoranza, però che dirigono dei giornali. E li dirigono per moltissimi anni. Guardate il Giornale delle Donne, che è un quindicinale che conosce più di quasi 50 anni di uscite editoriali, un altro settimanale che esce per quasi 20 anni, però forse l'esperienza più interessante è questa di Castagnole Lanze. È una storia molto poco conosciuta, anzi assolutamente sconosciuta, di Olimpia Saccati, che dirige dal 1875 all'inizio del secolo questo giornale, La Missione della Donna, periodico letterario educativo, e, tra l'altro servendosi di una tipografia diretta da una donna. È un'esperienza su cui varrebbe la pena proprio fare un'attività di ricerca, perché è quasi unica nel suo genere proprio per i temi trattati dal periodico. Io ve le ho citate solo così come flash, però per indicarvi esperienze che sono scomparse dalla ricerca storica, dai libri di storia, eccetera, ma che sono veramente molto interessanti, anzi straordinarie, cioè fuori dall'ordinario. È chiaro che la maggior parte delle donne sono queste donne di queste foto, con bambini, e anziane, donne anziane che gestiscono insieme la vita quotidiana, spesso di zone alte collinari estremamente povere, sì, con un'economia molto simile a quella di montagna, donne che lavorano a imbottigliare i vini. E donne che lavorano nei campi. Le lavandaie del Tanaro, lavoro faticosissimo, fatto in tutte le stagioni, piegate nelle acque del Tanaro, sotto qualsiasi tempo, a lavare i bucato delle famiglie più ricche. E le donne in fabbrica. Le donne entrano in fabbrica in maniera prepotente con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, cioè quando la grande mobilitazione degli uomini obbliga tutti i maschi di famiglia a partire soldato. Sono le donne quindi che non solo si assumono l'incarico di portare avanti l'economia rurale, l'economia agricola non solo delle nostre zone, ma di tutta l'Italia, ma si assumono sia questo compito che quello di entrare nelle fabbriche e occupare i posti lasciati liberi dai mariti, dai figli, dai nipoti, dai fratelli nelle fabbriche. Questa è la Weihe Sauter di quel periodo, la grossa fabbrica astigiana di quel periodo che passa, l'abbiamo visto l'altra volta nell'incontro che abbiamo fatto sulla Prima Guerra Mondiale, dall'avere 400 operai ad averne 4.000 nel giro di pochissimo tempo. La maggior parte dei lavoratori sono quasi tutte donne. Un'altra fabbrica di quel periodo è una fabbrica di produzione militare. Altre immagini di donne impiegate, come vi dicevo, sia nel lavoro dei campi che in fabbrica, ma sono anche le donne impiegate nella foto che vedete sotto, nelle prime sepolture delle migliaia e centinaia di migliaia di caduti della Grande Guerra. Sono le mater dolorose che si prendono l'incarico proprio di raccogliere i resti, soprattutto nei territori fronte di guerra, e di dare a loro una prima sepoltura. È una rara fotografia di un reparto impiegato nella Prima Guerra Mondiale, perché le donne, una stretta tantissima minoranza, sono anche combattenti. Queste sono donne russe impiegate in un battaglione solo ed esclusivamente femminile, impiegate al fronte. Però forse l'immagine più significativa è il manifesto che vedete alla vostra destra, in cui c'è il riassunto, no, dell'impiego delle donne nei campi, in fabbrica, le donne crocerossine, le donne che fanno un'operazione di assistenza medica straordinaria, perché oltre a essere un paese arretrato dal punto di vista produttivo, economico, il nostro paese è anche dal punto di vista sanitario il paese più arretrato di tutti quelli che sono impegnati nella Prima Guerra Mondiale. Siamo indietro rispetto agli altri anni sulla sanità di circa, rispetto agli altri paesi sulla sanità di circa 40 anni, quando entriamo nella Prima Guerra Mondiale. Le Croce Rossine, le donne che vengono impegnate in questo settore, cercano di colmare le lacune sanitarie ma anche strutturali, perché non ci sono ospedali a sufficienza per ricoverare i soldati. Ci sono degli artigianali ospedali da campo in cui loro lavorano portando i primi soccorsi. E sono le donne che protestano contro la guerra. L'avevo già citato la volta scorsa, però questa volta con un dettaglio più rigoroso nei dati anche. Guardate, solo donne, una partecipazione solo ed esclusivamente femminile contro la guerra. Nel 1916 le donne delle filande astigiane, tutte le filande che sono soprattutto concentrate nella Contrada dei Filanti, che è per intenderci, per chi conosce Asti, via Brofferio, via Cavour, e della grande filanda di Moncalvo, bloccano le macchine per un mese, protestano contro la guerra, vogliono la fine della guerra, vogliono il rientro dei propri uomini dalle trincee. Per 5 giorni nel 17 c'è questo sciopero ad Asti delle lavandaie e delle tessitrici. Uno sciopero molto grosso che vede 50 donne arrestate, ma soprattutto l'intervento dei bersaglieri che spara sui cortei femminili ad altezza donna. Nello stesso periodo a Castiglione, pensate, 700 donne, che è un numero altissimo per un paese così piccolo come Castiglione, manifestano contro la guerra. A Tigliole, ancora più piccolo, 250 donne, di cui 17 arrestate e poi processate, poi condannate ad almeno 3-4 mesi di carcere. Nel gennaio del 1918 tutte le dipendenti del Maglificio Medè, che è un altro luogo di produzione artigianale astigiano molto grosso e molto importante, bloccano il Maglificio per moltissime settimane. Nel maggio del 18 le donne della Vajas Sauto e poi nel luglio anche quelle della Maina si fermano per protestare contro la guerra, per lanciare questo urlo disperato per la fine della guerra. Sono anche donne che, nonostante la violenza repressiva con cui si cerca di far tacere queste manifestazioni di protesta, sono donne che con un coraggio straordinario, dato prima di tutto dalla disperazione, portano comunque avanti le loro proteste. Sono anche donne educatrici. Questa è l'esperienza davvero fuori dal comune dell'asilo Lina Borgo, che è un asilo, era nato come asilo per i figli degli operai della vetreria di Asti, diretto proprio da Lina Borgo, che è una figura di educatrice ed è una figura anche mai abbastanza studiata per i suoi rapporti che ha soprattutto con l'ambiente culturale milanese e con il movimento pacifista internazionale del periodo della Grande Guerra. Lei attua un percorso educativo, anche questo straordinario, cioè fuori dall'ordinario, lavorando con i bambini molto piccoli. Qui è una foto che ricostruisce i bambini che stanno giocando con le costruzioni e riproducono la piazza Alfieri, di Asti con le costruzioni, in un rapporto estremamente di valorizzazione della personalità del bambino e lo stimolo al proprio sviluppo cognitivo e anche fisico, psichico e affettivo. Disegnano sul pavimento i bambini di Lina Borgo, non disegnano ordinati sui banchi, seduti, disegnano sui pavimenti, disegnano sui muri dell'asilo. E questa è un'esperienza poi che si concluderà negli anni 30. Questa invece è una foto di divisa del fascismo, dove la donna ha una duplice valenza, è educatrice, quindi è una maestra che deve insegnare, deve educare secondo i principi del fascismo, in particolare I principi educativi del fascismo hanno l'obiettivo di far crescere soldati, uomini in grado di combattere nelle guerre del fascismo, uomini che credono nei principi del fascismo e donne che dovranno poi educare i futuri figli del fascismo. Donne che si occupano della casa, che si occupano della famiglia, che producono figli per il regime fascista. Sono alcuni manifesti che degli anni 30-40 che riguardano il concetto intanto razziale. Questo è un manifesto fascista sulla differenza razziale tra le donne sovietiche, razzialmente sono slave, quindi razzialmente inferiori alla razza italiana, alla razza ariana italiana, e sono un tragico prodotto della terra dei senza Dio, contrapposte al viso sorridente, al viso bello, sereno, sano, luminoso delle donne italiane. E sotto invece c'è la donna del nazismo. Il nazismo è un'ideologia fortemente misogina che vede nella donna solo ed esclusivamente una produttrice di figli e la garante dell'ordine familiare, molti figli fatti razzialmente sani, geneticamente sani per il regime fascista, una madre che aiuta il regime fascista nell'espansione razziale e nella costruzione del nuovo ordine europeo previsto proprio dal nazismo. Un altro manifesto del fascismo è una donna che con le sue rinunce, i suoi sacrifici, marcia insieme ai combattenti, l'uomo soldato da un lato, lei educatrice e conservatrice dell'ordine familiare che col suo contributo combatte insieme ai soldati italiani. Però c'è anche un altro aspetto, anche questo molto poco conosciuto. Queste sono fotografie di un'accademia sportiva femminile, solo ed esclusivamente femminile, costruita dal fascismo a Orvieto. Sono le accademiste di Orvieto che sono tutte donne e hanno il compito di presentare la bellezza della razza italiana nel mondo sportivo, nel mondo internazionale sportivo. È una scuola sportiva, sì, ma fortemente ideologizzata, quasi nazificata, perché porta alle estreme una lettura quasi nazista, biologica, della superiorità della razza italiana, attraverso proprio lo sviluppo del corpo, lo sviluppo armonioso del corpo, l'utilizzo anche delle immagini, delle fotografie di donne molto belle, le accademiste di Orvieto, che sono le messaggere internazionali di questa razza fascista. E poi c'è la quotidianità che anche negli anni 30 non è cambiata dalle fotografie che abbiamo visto all'inizio di fine 800. Sembrano quasi gli stessi, no? I volti, l'indefinizione dell'età anche per gli uomini e anche il contesto che sta dietro, no? L'ambiente che sta dietro ricorda quella donna che abbiamo visto prima, solo che quella foto lì era di fine 800, questa è degli anni 30. Quindi pochissimo è cambiato nel giro di 40 anni. E poi c'è la donna partigiana, la scelta. Dopo l'8 settembre del 43, così come gli uomini, anche le donne sono coinvolte nella guerra civile. Le donne hanno, esattamente come durante la Prima Guerra Mondiale, hanno protestato contro la guerra e hanno scioperato coraggiosamente all'interno di un regime dittatoriale, che è il regime fascista, nel marzo del 1943. I grandi scioperi dell'Italia del Nord, che hanno immobilizzato l'economia italiana e che hanno detto un primo grande no alla guerra e al regime fascista, sono, e questo lo si dice troppo poco, hanno visto un numero in percentuale molto più alto di donne che non di uomini. Gli scioperi sono poi continuati nella primavera del 44, quando le donne hanno ripetuto la stessa esperienza fatta un anno prima, con estremo coraggio, perché siamo nell'ambito appunto di un regime fascista e poi nel 44 di un regime di occupazione tedesco e sotto la Repubblica Sociale Italiana, quindi sotto la violenza repressiva della Repubblica Sociale Italiana. Queste sono alcune immagini di staffette di donne che hanno dato il contributo alla lotta di liberazione, hanno detto no prima di tutto alla guerra e poi al fascismo. Ma dall'altra parte ci sono anche le donne che hanno fatto un'altra scelta dopo l'8 settembre, la scelta della Repubblica Sociale Italiana, quindi la scelta di combattere al fianco dei repubblicani o delle truppe tedesche. Sono le ausiliarie della Repubblica Sociale Italiana, così come avviene per alcune pochissime donne nell'ambito della Resistenza, anche loro. In pochissimi casi decidono di prendere anche le armi e quindi di cominciare a sparare e si comportano esattamente come gli uomini, quindi reggimentati e nelle divise delle varie unità che accompagnano le divisioni nazifasciste. E le donne continuano a essere nelle fabbriche. Ma le donne continuano anche a morire nelle fabbriche. 9 ragazze nell'agosto del 1944, questa non è guerra, ma è la dura quotidianità, la tragica quotidianità che viene a sommarsi su una tragica quotidianità di guerra. Una piccola fabbrica di penne stilografiche che è sfollata da Torino, ha sede ad Asti. In via Orfana Trofio 1, dove una volta c'era la mutua di Asti, prende fuoco e queste 9 ragazze muoiono soffocate in quell'incendio. Però il problema sono gli anni. La più vecchia ha 23 anni, le altre ne hanno 17, 14, 16, 15, 2 hanno 20 anni, uno 18 e una 19. Olga Bona, di 15 anni, è la più giovane di 3 fratelli. Uno è in carcere, cercherà di scappare dal carcere, verrà ucciso nei giardini pubblici di Asti, è in carcere perché è antifascista, è in carcere perché è partigiano. E l'altro fratello verrà trovato ucciso nelle vigne poco lontano da Asti, ucciso perché è partigiano, perché è entrato in clandestinità. Olga muore nell'incendio della Stilar e la mamma di Olga e degli altri 2 fratelli si trova a sopravvivere alla guerra, alle difficoltà, alla tragicità della guerra, avendo perso 3 figli. La liberazione. Ecco, io volevo soffermarmi in particolare su questo periodo perché non si dice mai abbastanza quello che non è successo alle donne. È una fotografia della liberazione di Asti, la piazza della Cattedrale. Ci sono tutti i membri del Comitato di Liberazione Nazionale che sfilano. Non c'è una donna. E nonostante le donne abbiano dato un contributo fondamentale alla lotta di liberazione, in queste sfilate mancano le donne. Le donne sono solo di contorno alle fotografie dei partigiani in posa. E vi do dei dati. Sono 35.000 le partigiane riconosciute, 5.000 quelle arrestate e torturate, 1.500 le deportate, solo 16 le medaglie d'oro, 17 quelle d'argento, oltre 3.000 sono state fucilate o cadute in combattimento. Nelle sfilate dell'immediata liberazione le donne non sono presenti. Perché? Perché sono gli stessi partigiani che non le vogliono in corteo a sfilare con loro. Ci sono delle testimonianze affrante di donne che vogliono festeggiare e portare in piazza, quindi rendere visibile la propria scelta finalmente, uscire dalla clandestinità finalmente, che si vedono anche con violenza portate via dai cortei, dai propri compagni di brigata o dai propri fratelli o dagli uomini che si appropriano degli spazi pubblici della liberazione. Quindi c'è un primo momento che prevede la marginalizzazione di queste donne, che hanno rischiato tantissimo, perché le donne staffette rischiavano in proprio tantissimo a portare i messaggi, a far da collegamento, a vivere la quotidianità di una vita in clandestinità per gli uomini che aiutavano. La seconda beffa è il non avvenuto riconoscimento, l'attestato di riconoscimento ai partigiani. È vero che 35.000 ne sono state riconosciute, ma se voi calcolate, sono in Piemonte 90.000 i partigiani combattenti riconosciuti, le donne sono circa il 10%. Perché? Perché è un riconoscimento di tipo militare che viene assegnato ai partigiani combattenti, serve eventualmente a chi vuole continuare a proseguire la propria carriera militare, serve per continuare, vengono riconosciuti i gradi, vengono riconosciuti i periodi di militanza anche ai fini pensionistici. Da tutto questo le donne sono assolutamente escluse. È il Ministero della Difesa che si occupa di questi riconoscimenti e questi riconoscimenti non vengono assegnati se non in una minimissima percentuale alle donne che hanno combattuto. E poi il 46. Noi diciamo sempre che le donne votano per la prima volta nel referendum istituzionale del 46, in realtà non è vero. Le donne votano per la prima volta nelle elezioni amministrative della primavera del 46, cioè quando devono essere eletti i sindaci, i consigli comunali di tutti i nostri paesi che sono usciti dalla liberazione. Qual è il problema? Il problema è che la legge che ha previsto l'estensione del diritto, anzi si parlava di concessione del diritto di voto, il voto alle donne viene concesso, e secondo me le parole sono importanti. La legge del 30 gennaio del 45, è una legge dell'Italia libera, è la legge De Gasperi-Togliatti, che prevede sì il diritto di voto, intanto non per tutte le donne, sono escluse le prostitute non schedate e le prostitute che non lavorano nelle case di tolleranza. Questa norma discriminatoria verrà poi eliminata solo nel 1947. In più c'è una dimenticanza non da poco in questa legge, perché prevede che le donne vadano a votare, ma non prevede l'eleggibilità delle donne, cioè non prevede che le donne possano entrare nelle liste ed essere votate. Con una fretta molto frettolosamente viene posto rimedio a questa dimenticanza solo 15 giorni prima dell'inizio delle votazioni di primavera 46. Ovviamente questo cosa ha fatto? Ha significato una scarsissima presenza di donne all'interno delle liste e quindi pochissime verranno elette. Nell'Astigiano verrà eletta solo una donna all'interno della lista del PC. E io credo che questo sia significativo, no? Le donne si guardino dal lasciare tracce di rossetto sulle schede. Un altro titolo del Resto del Carlino dice: mentre si muore di fame ci si preoccupa del voto delle donne. E la testimonianza di Nenni dice: quando si è posto il problema di dare il voto alle donne, anche nelle nostre file abbiamo incontrato alcune resistenze, usa un eufemismo su alcune. Vi garantisco che sia nell'ambito dei partiti di sinistra che nella Democrazia Cristiana si sono letteralmente scannati per concedere il voto. Nessuno era d'accordo alla concessione di voto alle donne. Tutti preoccupatissimi che da un lato le donne votassero solo ed esclusivamente Democrazia Cristiana perché influenzate dalla Chiesa, eccetera, e dall'altra parte preoccupati che non andassero a votare. Lui dice: non vi è dubbio che l'elettorato femminile costituisce un fatto nuovo in certa misura un fatto pericoloso, questo Nenni. E poi c'è un articolo della Gazzetta d'Asti, che è il giornale della Curia Vescovile, che dice, quando spiega il vademecum delle elezioni, occorre aiutare gli ignoranti, i timidi, ma in particolare le donne, specialmente le suore che per la prima volta si presentano a votare, in modo che compiano tranquille e serene il loro dovere, sapendo che qualche persona amica è presente a difenderle se occorre, no? Come se il voto fosse un'azione pericolosissima. Il problema è che le donne vanno a votare in massa. In certi paesi l'affluenza alle urne delle donne supera addirittura quella maschile. Siamo intorno all'80-85% di donne che decidono di andare a votare. Solo 21 sono le donne elette alla Costituente per produrre la nostra Costituzione, e le donne continuano a casa a mantenere, no? L'economia domestica, mantenere l'ordine dell'economia domestica, perché nel frattempo sono state espulse dalle fabbriche, così come era già accaduto alla fine della Prima Guerra Mondiale, e sono dovute rientrare nell'economia domestica perché hanno dovuto lasciare il posto in fabbrica ai propri uomini. Vengono impiegati solo in certe attività, in certi settori. Qui siamo negli anni 50 alla SACLA, è un lavoro nero, sommerso, spesso fatto neanche nello stabilimento della SACLA, ma fatto al Casermone, che è l'attuale sede dell'Istituto Monti. Questa è una presenza solo ed esclusivamente femminile. Vado veloce perché sono troppo fuori. E qui siamo dagli anni 50 in avanti, quando l'immagine della donna comincia a cambiare, ma mi fermerei qui. Quindi il percorso che è stato fatto dal 46 a oggi è ovviamente un percorso di grande maturità, di grande straordinaria acquisizione di consapevolezza. Ci sono stati poi gli anni 60 e gli anni 70, senz'altro. Però 3 settimane fa, quando leggevo una sentenza che è stata emessa in Portogallo, ho detto siamo di nuovo tornati indietro. Perché, e chiudo, in Portogallo 2 processi, combinazione, uno contro un medico chirurgo che in un intervento chirurgico ha causato problemi poi di erezione in un uomo, in un suo ricoverato, a quest'uomo sono stati riconosciuti danni materiali e morali. 15 giorni dopo, ma sono notizie di 3 settimane fa, a una donna che era successa la stessa cosa, e in un intervento chirurgico subisce una mutilazione devastante, per cui non riesce più ad avere rapporti sessuali, una cinquantenne. La sentenza dice testuali parole: la signora ha già espletato le sue funzioni familiari, genetiche, perché ha già 3 figli, avendo già raggiunto un'età matura, non è più il caso di preoccuparsi di queste cose, per cui il medico è stato assolto. E quindi neanche il riconoscere la propria individualità e il proprio diritto alla propria intimità nel 2014 da parte di un tribunale, mi sembra che il percorso fatto sia, insomma, piuttosto contraddittorio rispetto a quello che abbiamo visto finora. Mi fermo qua perché ho già rubato molto spazio.
Hai fatto un panorama molto dettagliato, poi questo materiale ce lo lasci così lo mettiamo anche sul sito, visto che ci sono anche delle ragazze che sono venute a fare il compito con la scuola. È un modo un po' diverso rispetto a quello che magari ci si aspettava di affrontare queste tematiche. È proprio un percorso che abbiamo voluto fare di tipo culturale con la problematizzazione dal punto di vista storico, narrazione dal punto di vista storico, narrazione dal punto di vista filosofico e narrazione dal punto di vista più sociologico. Adesso facciamo sociologico-media. Stato... Adesso tocca alla filosofa. La filosofia è sempre vista come...
leggo l'intervento.
La bestia nera delle materie. Ma questa professoressa, Flavio lo può dichiarare, è bravissima.
Meglio che lo racconti troppo.
Anche tu che fa quarta, e quindi...
schiaccio solo più un anno.
E a lei la parola, ci farà un percorso sul discorso di...
Allora, io cercherò di seguire la traccia che ho preparato, perché ho fatto 5 ore di lezione e di filosofia ne ho avuto a sufficienza questa mattina, proprio per non perdere i fili del discorso. Il titolo è un po' criptico, Storie d'amor filosofico raccontate dal Visconte di Mezzato. In realtà tutta la riflessione parte proprio da una rilettura che ho fatto un po' di tempo fa del Visconte di Mezzato. Ho letto in un'ottica un po' diversa, in un'ottica di... non tanto del romanzo da bambini, ma di una lettura che dà degli spunti di riflessione morale. Vi leggo una brevissima citazione, che poi sarà il filo del discorso, di tutto l'intervento. «Non solo io, Pamela, sono un essere spaccato e divelto, ma tu pure e tutti. Ecco, ora io ho una fraternità che prima da intero non conoscevo, quella con tutte le mutilazioni e le mancanze del mondo». Questa è una frase che il Medardo Buono dice alla sua innamorata, alla sua... potenziale moglie, fidanzata, Pamela, facendole notare come uomini e donne siamo tutti esseri divelti, cioè siamo dentro di noi abbiamo sia il bene sia il male nella medesima quantità. Partendo da questa riflessione che ci porta indietro, perché buona parte degli autori che vedremo sono autori del Settecento o del primo Ottocento, per vedere proprio come, tornando indietro, quello che non siamo ancora riusciti per certi aspetti ad ottenere adesso fosse già presente invece all'interno di un discorso filosofico, molto teorico, praticato, d'accordo? Praticato da alcune coppie filosofiche. Qua viene poi fuori proprio la storia, queste storie d'amore poi, perché sono quello, filosofiche, perché sono di persone che dedicano proprio la loro vita alla filosofia e che cercano però di mettere in pratica alcuni principi, tra cui quello di parità e di diritti delle donne. Vi leggo praticamente l'intervento perché così è più chiaro. Il contesto che vi enunciato è questo. Allora, in questa giornata il tema è la violenza esercitata sulle donne, l'ha già ribadito anche Tiziana, ma in questa occasione vorrei riflettere su alcuni aspetti dell'essere donna che sfuggono e travalicano le stereotipizzazioni proposte dalla stampa, da molta pubblicistica e da movimenti che spesso si autodefiniscono femministi. Una delle caratteristiche del femminismo degli ultimi decenni è proprio l'aver accentuato il suo carattere vittimario, riducendo così la donna vittima a donna bambina incapace di difendersi. A questo processo di accentuazione della bontà femminile e della cattiveria maschile si sono accompagnate da un lato un'insistenza sempre maggiore e quasi morbosa nella descrizione dei fatti di cronaca nera, in cui vengono coinvolte donne, e dall'altro un'esaltazione della maternità e dell'affettività come unici ambiti in cui il femminile si può compiere. Questo fenomeno è stato potenziato dal dilagare di un femminismo che si autodefinisce di nuovo di sinistra innovatore, ma che nei fatti sostiene esclusivamente un modello di donna che potremmo definire uterina, che si realizza solo attraverso la maternità e il totale assecondamento dei bisogni della prole, posponendo ogni altra forma di realizzazione di sé. Un costante richiamo all'interno di questi movimenti alla natura, al seguire la vera natura femminile, non ottiene altro che riportare il femminismo indietro di secoli. Alle donne non vengono spesso riconosciute autonome capacità intellettuali, ma solo la capacità di riprodursi e di ricoprire un ruolo materno. Questa visione, che vuole essere moderna, si rivela invece conservatrice e risulta più arcaica dei pensieri sull'essere donna elaborati dai filosofi illuministi. Le donne nel Settecento avevano lentamente iniziato a rifiutare lo stereotipo della donna madre benevola e sacrificale nei confronti dei figli, per compiere scelte completamente nuove, per optare per una nuova natura, mentre le donne di oggi accettano gli stereotipi costruiti su di esse, quando dovrebbero invece ricollocarsi nel posto giusto e non per una falsa strada, riconoscere che formano non un mondo differente in perenne lotta con quello degli uomini e straniero, ma un'unica società con i medesimi diritti e i medesimi doveri degli uomini. Le donne negli ultimi anni hanno rivendicato leggi che sanciscono la differenza, dimenticandosi spesso di protestare per un'effettiva eguaglianza. L'uguaglianza nei doveri e nei diritti di uomini e donne si fonda nella totale identità della morale di uomini e donne. Spesso una donna collocata in posizione di potere ne abusa tanto quanto un uomo. L'aggressività femminile usa talvolta altri mezzi per esprimersi, ma è altrettanto pericolosa di quella maschile. La sociologa francese Anne Poiret ha realizzato una lunghissima inchiesta, poi confluita in un libro ritenuto scandaloso e scomparso quasi dalle librerie, che si intitola L'ultime tabou. Ed è un'inchiesta nella quale si esamina una casistica estesissima di donne che commettono violenze di vari tipi in vari paesi del pianeta. Questa inchiesta è stata uno shock per l'opinione pubblica francese, ma ha solo intaccato e non turbato lo stereotipo della donna madre o della donna bambina vittima. Il sacrificio come dedizione ai figli o come vittima sacrificale è la cifra di entrambi questi modelli dominanti. Tornando indietro ancora nel secolo scorso, senza avere la pretesa di esaurire qui tutta questa questione molto complessa della memorialistica femminile della deportazione, segnalo una raccolta di racconti. Il fumo di Birkenau, di Liana Millu, opera nella quale emergono la crudeltà delle guzzine, la Lagerkapo, la Stubova, da un lato, espressa proprio con perizia e meticolosità, e nel contempo emerge anche la solidarietà tra le detenute, un sentimento che permette loro di sopravvivere, ma che ogni tanto si incrina, proprio come a dimostrare quanto il nostro essere buone non sia affatto qualcosa di ovvio e di naturale. Donne e uomini, da un punto di vista morale, siamo complicati. Dentro di noi il bene e il male si mischiano e si dividono. E Calvino, in quello che a prima vista sembrava essere un romanzo per bambini, in realtà costruisce una metafora potente di questa nostra doppiezza morale. Il medardo gramo e il medardo buono sono entrambi surreali e nessuno dei due, con l'assolutezza della sua bontà e della sua malvagità, riesce a conquistare il cuore di Pamela. Solo quando Medardo ritorna un uomo intero, né cattivo né buono, un miscuglio di cattiverie e di bontà, la vita diviene per lui una vita felice, insieme a Pamela, che aveva finalmente uno sposo con tutti gli attributi. Non a caso Calvino ambienta la vicenda in un Settecento immaginato. Si tratta infatti del secolo in cui si è iniziato a pensare alla moralità e alle leggi come a qualcosa che riguardasse sia gli uomini sia le donne, senza alcuna distinzione, almeno da parte di alcuni filosofi e filosofe illuminate. A fianco della visione manichea di una distinzione naturale tra uomo e donna e tra buono e cattivo, si origina una visione di noi come un'unica umanità. La riflessione di Olympe de Gouges porta alla presentazione alla Convenzione di una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che rivendica un identico regime di oneri e di privilegi per entrambi i sessi. La De Gouges viene ghigliottinata il 3 novembre del 1793 in quella che era allora la piazza della rivoluzione, dalla furia dei giacobini. Nei medesimi anni un inglese, Mary Wollstonecraft, che era finita in Francia per dei motivi sentimentali, scrive un piccolo pamphlet che si intitola La rivendicazione dei diritti della donna. È un'opera nella quale si chiedono per le donne anche qui i medesimi diritti civili degli uomini, negando la cosiddetta naturalità della condizione domestica delle donne. Tuttavia, proprio nel pieno fermento delle donne rivoluzionarie nel 1793, la Convenzione decide di chiudere tutte le organizzazioni e le associazioni femminili. Con l'avanzare del terrore, anche il matematico e filosofo Condorcet e la moglie, Sophie de Grouchy, entrambi raffinati pensatori e sostenitori di riforme politiche e civili, non condivise dal partito al potere, cercano di fuggire alla furia dei giacobini. Sophie si salva, mentre Condorcet viene catturato e muore nel 1794. Chi era Condorcet? Condorcet, tra il 1791 e il 1792, si era occupato di un dibattito che tocca non marginalmente la questione femminile. Era il dibattito in corso tra i rivoluzionari sulla scelta tra un'educazione oppure un'istruzione pubblica. Condorcet ovviamente propende non per l'educazione totalizzante proposta dai giacobini, ma per un'istruzione pubblica che coinvolga anche le donne, rivolta anche alle donne. redige in una prima memoria sull'istruzione pubblica e in questa un intero capitolo è dedicato alla necessità che le donne condividano la stessa istruzione data agli uomini per tutta una serie di motivi che Condorcet argomenta. In questo modo possono sopperire nell'educazione dei bambini fornita dal maestro comune. Possono perseguire meglio la felicità nella famiglia per l'uguaglianza di istruzione con gli uomini. Aiutano anche gli uomini a conservare l'istruzione impartita loro nell'infanzia attraverso la condivisione di letture e conoscenza con i loro compagni. Sempre Condorcet sostiene l'importanza di una scuola comune ai bambini e alle bambine, di modo che la conoscenza reale tenga lontana tutte quelle false immagini che i due sessi costruiscono uno sull'altro, e ribadisce l'importanza del fatto che i maestri vengano scelti in modo indifferente tra un sesso e l'altro. Sempre Condorcet nel 1790 scrive sulla ammissione delle donne al diritto di cittadinanza. Il diritto delle donne al voto si basa per Condorcet sull'assenza di differenze naturali tra uomini e donne. Quelle che vengono considerate come prerogative e differenze femminili sono causate dall'educazione e dall'esistenza sociale. Infatti le donne, sebbene più dolci, sensibili e meno soggette ai vizi, possiedono ragione e giustizia al pari degli uomini. Quindi spetta loro pienamente il diritto di votare. La moglie di Condorcet, che è il modello proprio su cui egli plasma tutte queste sue proposte legislative, scrive anche alcune lettere. Nell'estate del 1793, quando il marito è già stato colpito dalla condanna in contumacia dei Giacobini. Le lettere sono un commento ad un testo importante, The Theory of Moral Sentiments, di Adam Smith. E Sophie propone, sulla scorta di questo testo, un nuovo modello morale. Sophie propone una morale fondata sia sul sentimento sia sulla ragione. La naturale sensibilità che gli uomini e le donne possiedono, dice Sophie, fin da bambini, per le sofferenze altrui diventa la base di un'educazione alla sensibilità compassionevole, che rende i propri figli giusti e capaci di trattare tutti gli uomini come fratelli. In questi continui spostamenti che abbiamo compiuto sul continente, troviamo nel primo Ottocento un'altra grande coppia di filosofi, John Stuart Mill ed Harriet Taylor. Harriet Taylor compone insieme a Mill nel 1851 un testo fondamentale, intitolato L'emancipazione delle donne. In quest'opera il tema portante è l'ammissione giuridica e di fatto per le donne all'uguaglianza di tutti i diritti, politici, civili e sociali, come i cittadini maschi. Gli argomenti contrari all'eguaglianza delle donne si fondano tutti su una presunta differenza naturale tra donne e uomini. Lo stesso essere madre, dice Mill, non è un motivo sufficiente dell'allontanamento delle donne dalla vita politica e dai diritti. Non è infatti giusto imporre alle donne che una volta divenute madri non siano null'altro per tutta la vita. Le donne hanno altresì il merito di svolgere un'influenza morale positiva sugli uomini e quindi la società intera ne può trarre un vantaggio. Anche le relazioni durevoli e felici sarebbero per Mill e la Taylor più frequenti se tra i due sessi ci fosse una genuina amicizia, possibile solamente tra chi ha uguali privilegi e facoltà, mentre sovente queste relazioni sono di solito basate sulla superiorità di uno sull'altro e sulla diseguaglianza. La Taylor nei suoi scritti pone un maggior accento sull'autonomia intellettuale e professionale delle donne, mentre Mill sovente preferisce coltivare un'immagine di suprema amicizia tra uomo e donna che si compie all'interno del matrimonio. La coppia Taylor-Mill, con il suo liberalismo radicale, stabilisce i termini di una battaglia per i diritti politici e civili delle donne, proprio mentre nella società matura il movimento dell'emancipazione femminile, che porterà scontri durissimi sia in Gran Bretagna sia negli Stati Uniti. Le istanze universalistiche del Settecento si coniugano nei movimenti liberali radicali, nella lotta per il diritto di voto, di eredità, di proprietà, di accesso all'istruzione e alle professioni precluse alle donne. Molti anni dopo, in un'Europa uscita devastata dalla Seconda Guerra Mondiale, Incontriamo un'altra coppia filosofica, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, entrambi impegnati nella loro esistenza in una relazione amorosa che diventi un modello di reciprocità senza i vincoli di costrizione. Deblois de Beauvoir sostiene, in un'opera fondamentale che è Il secondo sesso del 1949, che la donna debole e sottomessa è un'invenzione della cultura maschile. La donna è il secondo sesso perché non è in grado di definire se stessa, ma solo in relazione al primo sesso l'uomo è per differenza e diminuzione. Simone de Beauvoir rivendica l'indipendenza e l'autonomia della donna dal primo sesso, come reazione alla subalternità e alla sottomissione. Lo slogan «Donne si nasce, non si nasce, si diventa» ben sintetizza la lotta per l'autonomia e la libertà. La forza e la pervasività delle lotte del movimento delle donne negli anni 60 e 70 potrebbero suggerire a tutti l'idea di un femminismo compiuto e realizzato nei suoi obiettivi iniziali. Ma alla fine del secolo scorso le cose sono ancora cambiate. Il femminismo dell'uguaglianza, dell'indipendenza e della parità ha intrapreso quella che viene definita da una grande filosofa francese, Elisabeth Badinter, una sorta di fausse route, cioè di una strada sbagliata, un percorso sbagliato. Il punto di volta e arretramento del femminismo ritorna ad essere, come nell'antichità, non solo l'esperienza della sessualità, ma l'esperienza della procreazione. Le donne madri diventano l'unico modello morale proposto, perché dotate della capacità di generare e di raccogliere. Queste virtù vengono presentate come iscritte nella biologia del loro corpo, che non le rende pari ma superiori agli uomini. Non si sa se ridere o piangere di questa fondazione della morale sull'utero femminile. Ed è molto triste che dal mondo femminile vengano estromesse ad esempio le donne sterili o tutte quelle che rifiutano a priori la maternità. In questo modello che si è imposto, l'uomo diventa il nemico da combattere e non il compagno, come abbiamo visto nelle storie precedenti, con cui costruire amicizia e relazioni come modelli di una nuova moralità. La lotta contro l'uomo assume toni violenti e misandrici e passa attraverso la costruzione di un'essenza di mascolinità aggressiva di cui la donna è sempre in qualche modo vittima. La violenza contro le donne è stata declinata e amplificata in tanti modi, comprendendo sotto questa categoria generale situazioni che fanno parte sovente della normale convivenza tra individui, ma che se si verificano tra uomo e donna vengono lette come aggressioni. Da questo impasse in cui noi, donne e uomini, ci siamo infilati e sembriamo non riuscire o non voler uscire, non mi sembra ci sia altra via di fuga e di liberazione che un ritorno alle origini del pensiero femminista, agli amori filosofici e non che realizzavano davvero l'eguaglianza tra i sessi. E l'amore che ci resta è sempre un amore che ci racconta Calvino, ed è sovente un amore difficile tra due sposi, che Calvino racconta in una collezione di racconti che si intitola proprio Gli amori difficili. A quell'ora la casa era sempre poco riscaldata, ma Elide si era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui, più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzo nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza. E alle volte, magari, aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Finito qua.
Parole.
Sì, poi vi lascio l'intervento scritto, vi spedirò l'intervento, adesso passiamo alle immagini. Così.
Visto che prima di passare all'ultimo intervento, perché una dote femminile è cioè l'essere, andare subito al nocciolo dei problemi.
Sì, c'è tutto in 6 pagine.
Stiamo facendo una conferenza proprio condensata. Sì. Magari ci sono interventi, perché Giovanna Morone aveva timore anche di contestazioni rispetto a queste sue esposizioni.
Ho preso tutta la bibliografia, se volete vederli sono qua.
Probabilmente altre platee hanno caratterizzato gli incontri che hai frequentato. però vorrei dare spazio, se ci fosse qualcuno, qualche intervento, qualche magari richiesta di precisazione rispetto a queste.
Sì, io vi ho risparmiato le note, ve lo dico subito. Comunque poi lascio a Tiziana. Allora, lascio a Tiziana la lettura dei testi, nel senso che ho scritto, vabbè, due appunti. E nei testi ci sono ad esempio alcuni passi bellissimi di questa filosofa donna, veramente molto affascinante, che con Condorcet si innamora follemente di lei. Lei ha 20 anni in meno di lui. Condorcet era un matematico, faceva il matematico di mestiere, non faceva il filosofo. E si innamora follemente di questa donna molto giovane, nobile, coltissima, che sapeva tradurre benissimo dall'inglese e che studiava i filosofi inglesi del 600-700, in particolare Hume, Adam Smith. E con lei praticamente fondano proprio questa comunione filosofica, amorosa. Vengono entrambi perseguitati dai giacobini, perché Condorcet ha fatto tutta una, apparteneva a quella che si chiamava la Société Nationale, quindi apparteneva alle parti più liberali, diciamo, all'interno delle varie correnti che movimentano la Rivoluzione Francese. Quando i giacobini prendono il potere, Condorcet è uno dei primi ad essere condannati. Condorcet e la moglie, cioè, si devono nascondere, lei inizia a vivere, era una nobildonna, ma inizia a vivere dipingendo quadri, praticamente dipingendo miniature, nascosta in un retrobottega, fuggono più volte, Condorcet riesce ad essere preso. Mentre scappano, cioè buona parte di questi scritti sono scritti che vi ho letto, sono lettere sue di lei a lui, oppure proposte di legge che Condorcet scrive quando è già in fuga, quando è già braccato dai giacobini praticamente. E sono delle riforme eccezionali dal punto di vista giuridico, tipo scrive tutto un progetto sull'istruzione pubblica in cui le donne possono andare a scuola, possono essere maestre soprattutto, devono svolgere un ruolo attivo, quindi non solo subire l'insegnamento, e possono diventare cittadine a tutti gli effetti. Nel contempo la moglie traduce quest'opera di Smith e la puntualizza dicendo che è importante che le madri educhino i bambini al sentimento morale, a quella che lei chiama sentimento compassionevole, che arriva dai filosofi inglesi, da Hume e da Smith in sostanza, come la capacità che abbiamo noi di condividere le sofferenze altrui, non solo le sofferenze fisiche e morali. E questa cosa si forma proprio attraverso l'educazione che viene fatta dei bambini, ai bambini e alle bambine, dice anche lei, a tutti, da piccolissimi, coltivando questi senti morali, e poi continua nell'istruzione scolastica. Poi ci sono, vabbè, i testi li ho lasciati, poi lascerò magari il file a Tiziana o glielo spedisco.
In queste parole c'è proprio il senso anche di questo tipo di lavoro, quello che stiamo facendo, cioè il lavoro congiunto a partire dalla famiglia, perché, ripeto, fino alla noia, senza la famiglia non c'è la crescita dei figli. E in molte occasioni, io che lavoro con i bambini piccoli, ho avuto la possibilità di sentire nelle loro così affermazioni magari ingenue questo retrotere, cioè il discorso familiare, un esempio per tutti che calza con l'argomento della parità di genere. Un bambino di 5 anni un giorno mi diceva: ma tanto le femmine non sanno fare niente, diceva. Io facevo: ma chi te lo dice? Ah, sì, ma le femmine non sanno fare niente. Io faccio: ma io guido il trattore, gli ho detto, ah sì, ma tu sei diversa. Cioè, perché poi lui mi adorava proprio perché guidavo il trattore e andavamo al bosco a fare i lavori quando c'erano. E in questa affermazione ingenua c'era proprio un discorso che era culturale, familiare, cioè le donne non sanno fare nulla, cioè non si tratta di dire, come è venuto fuori nel tuo percorso, nelle cose che hai detto, le donne sono migliori degli uomini o gli uomini migliori delle donne.
Sono uguali.
Dal 46 a oggi sono stati fatti dei progressi enormi, però nella realtà dei fatti è davvero così? C'è davvero questa parità di genere? La domanda è da Gianna.
No, allora io mi presento, non sono un'esperta né di media né tantomeno della condizione femminile, però nella presentazione appunto Tiziana ha parlato di quello che è parte del mio lavoro. Io lavoro nell'ambito del sociale e lavoro nell'ambito delle dipendenze patologiche, però da circa 15 anni a questa parte, in questo settore abbiamo iniziato un'esperienza di prevenzione e promozione alla salute, nel quale promuoviamo appunto dei percorsi utilizzando le immagini, e queste immagini in qualche modo abbiamo imparato ad analizzarle insieme ai ragazzi. Infatti io oggi entrerei un po' in quello che è il titolo della mia relazione, se vogliamo, che è la parità di genere nei media, ma vi racconterei, la mia relazione va in questa direzione, vi racconterei attraverso anche il farvi visionare delle immagini quelli che sono stati parte dei percorsi, dei laboratori che noi abbiamo fatto con degli studenti albesi, sia in ambito scolastico che in ambito più informale, quindi con gruppi, diciamo, creati con ragazzi di diverse scuole, a volte anche all'interno di gruppi parrocchiali, proprio legato a questa tematica. E per presentarmi e per insomma entrare in quello che è il discorso degli stereotipi di genere, vi farei vedere la campagna. Io spero che funzioni tutto, perché il mio intervento, se non funzionano le immagini, praticamente non lo posso fare. L'ultima campagna della Y.
No, non funziona.
Ma non te l'ho detto. Mia madre ci ha invitato a cena. Ha preparato quel suo che solo lei sa fare. Andiamo.
I prossimi 3 mesi ti cucini da solo.
No, mamma, non veniamo a cena. È stata una giornata difficile e molto impegnativa. E come faccio il panino io? Ma sai che in ufficio è arrivata una collega nuova? Simpatica, intelligente, capace. Ha portato finalmente una ventata d'aria fresca. Cos'hai?
Niente, deve essere stato un colpo d'aria.
Fresca.
Tradotto, stai forse dicendo che lei è più bella di me?
E ristorantino.
Wow, non vedo l'ora.
Aspetta, aspetta, cambio di programma, sono stato convocato per il calcetto. Non è un problema, vero?
No, 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 tranquillo. Sentiti libero di fare quello che vuoi. Fai pure, divertiti.
Grazie, amore.
Tradotto, se provi ad andare, ti squalifico. Per sempre.
Chiaramente gli spot, le pubblicità commerciali sono pubblicità assolutamente fatte molto bene, catturano. Tutti noi pensiamo di non vederli neppure, in realtà in qualche modo martellandoci dal mattino alla sera, e comunque sono investiti migliaia e migliaia di euro in queste campagne pubblicitarie, qualche cosa ci dicono e qualche cosa ci influenzano. Interessante che la Y ha come target un target femminile e giovane, ed è stata costruita interamente su quelli cosiddetti stereotipi di genere, nel senso che, ed è per questo che l'ho utilizzato per presentare un po' quella che è il mio approfondimento, gioca sugli stereotipi più antichi e tradizionali nostri, ovvero il non andare d'accordo tra suocere e nuore, la partita di calcetto, che chiaramente il calcio che si contrappone comunque alle uscite di coppia, e l'altro, il discorso della collega carina, quindi la gelosia femminile nei confronti magari di colleghe nuove del marito, eccetera. Allora, è chiaro che questa è una campagna pubblicitaria. Io vorrei entrare un pochettino più nel merito, come vi ho detto, di quello che è emerso dai laboratori con i ragazzi. Noi siamo circa 4-5 anni che li facciamo in contesti differenti. Io volevo presentarvi un po' quello che è accaduto l'anno scorso nell'ultimo laboratorio che io ho condotto, perché è stato interessante rispetto a alcune cose che sono accadute poi in un laboratorio gestito da un mio collega. E sono interessanti proprio per il discorso relativo agli stereotipi di genere, come questi ci influenzano o non ci influenzano nella nostra quotidianità. Allora, partendo un po' da quello che... Inizio a farvi vedere delle immagini. Noi siamo partiti ad analizzare delle immagini legate agli spot dedicati all'infanzia. Questi spot, come vi ho detto, io non li ho più modificati, potevo portarvi oggi una striscia di spot presi da Italia 1 piuttosto che la RAI sulla pubblicità che passa quando ci sono i programmi per bambini. Questa piccola striscia riguarda il periodo pasquale, per cui c'è qualche riferimento all'uovo di Pasqua. Comunque, in qualche modo... Sperando che si apra. Scusate, ma... Ho portato il mouse, per cui mi riesce difficile con la sensibilità del mio dito. Allora, è chiaro che la prima cosa che noi abbiamo chiesto ai ragazzi è di pancia di scegliere uno di questi spot e di associare una parola, un aggettivo legato allo spot che avevano scelto. Abbiamo raccolto un po' tutto quello che loro hanno scritto, messo su un cartellone e io adesso qua me ne sono ricordate un po' perché a memoria non le ricordavo tutti. Rispetto alla pubblicità targettizzata per i bambini, le parole che hanno riportato sono accattivante, improbabile, intrigante, velocità, autonomia, movimento, competitivo, potente. Rispetto invece alla pubblicità dedicata alle bambine è persuasiva, brillante, colorata, femminile, belle, grandi, allegre, aumento di autostima, rosso, collettivo. E queste sono state le parole chiave lasciate su un cartellone. Poi noi prima abbiamo fatto un lavoro di pancia, poi successivamente abbiamo cercato, dividendo in gruppi, di fare un lavoro un pochettino più di riflessione e abbiamo chiesto loro di scegliere una pubblicità dedicata ai maschi, una pubblicità dedicata alle femmine e di provare proprio ad analizzare come era costruita. Quindi colori, soggetti messi in scena, quindi cosa facevano gli attori messi in scena, musiche e voci fuori campo, cioè se c'era una voce narrante fuori campo che raccontava un po' quella che era la situazione. È chiaro che qui vengono fuori due cose completamente differenti, nel senso che io qui vi ho lasciato vedere soltanto sei, ho fatto una scelta di sei, sette spot, però se voi provate anche andando a casa, magari se alcuni di voi vedono programmi con i bambini oppure a guardare una striscia di pubblicità che passa sui programmi comunque nella fascia dedicata ai ragazzi e ai bambini, questa cosa è molto presente e praticamente gli spot dedicati ai maschi usano colori forti, cioè generalmente sono blu, azzurro, cioè blu, rosso, verde forte. C'è una voce fuori campo che spesso è una voce molto potente, molto aggressiva quasi. Gli attori hanno comunque un'attività o di competizione o di combattimento o di avventura, sempre c'è molto movimento e le musiche sono delle musiche a volte associate a questa voce fuori campo che sono anche molto potenti. La pubblicità dedicata alle bambine invece ha colori generalmente pastello, quindi rosa, azzurro, giallino. Ci sono dei jingle molto orecchiabili che ripetono, quello di Lelli Kelly è il più famoso, quindi insomma quasi tutti noi ce lo ricordiamo, perché da molto tempo, probabilmente essendo un jingle che funziona, è da molto tempo che viene utilizzato. Si mette in scena una funzione di cura, per esempio qui ci sono i cuccioli pipì popò, però sulla cucina, il fare comunque il pranzo per il bimbo, l'accudimento del bambolotto, oppure si spostano su un discorso molto, chiamiamolo di cura di sé, se vogliamo metterlo in questi termini, rispetto la Lelli Kelly, che comunque non è l'unica marca, insomma, qui viene rappresentato, però ce ne sono molti, che in qualche modo propongono un discorso di piacere, di essere carine, essere comunque accattivanti in un certo modo. Quindi questo è quello che è venuto un po' fuori dall'analisi che abbiamo fatto con i ragazzi e che viene fuori comunque in tutti i laboratori e chiaramente noi poi su questo abbiamo approfondito utilizzando anche degli altri materiali presi dai media, ma sicuramente facendo una riflessione con loro che riguardava un po' le loro esperienze sia di gioco ma anche delle esperienze magari di inclusione e esclusione rispetto a chi non sta dentro questi stereotipi. Però io non volevo entrare troppo nel merito di quello che è stata la discussione perché vorrei poi tirare delle conclusioni un pochettino finali, quindi andare avanti rispetto alla proposta del lavoro fatta con i ragazzi che in un secondo momento è stata fatta proprio andando ad analizzare invece la pubblicità per adulti. Abbiamo anche qui preso alcuni spot che adesso vi farò vedere.
Amazing. I love my Nike breathe. As long as you're using your foot, you know, the shoe is working and you're getting an extra massage in the week. It feels like your barefoot, your muscles are doing a lot of the shoe. In tennis, there are a lot of lateral movements that focus on, you know, each step that I take. It'd be great if we could walk barefoot all the time, and Nike freeze are the second best thing.
Bringing me out the dark. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate. obbedire agli ordini. Non vorresti sfidare il potere e vivere seguendo il credo? Sei pronto a lottare per la tua libertà? È tempo di promettere lealtà a te stesso. È tempo di prepararsi alla sfida.
Adesso vorrei farla a voi. Noi avevamo già fatto tutto un lavoro di un primo laboratorio, quindi avevamo già lavorato 2 ore su tutto il discorso degli stereotipi di genere nell'infanzia, quindi era uscito fuori anche tutto il discorso del colore rosa, il mio compagno che è preso in giro che, non so, magari gli piacciono le bounce, uno si veste così, e poi tutto un discorso anche più collegato per esempio alle scelte di sport, no? la danza per i maschi o il calcio per le femmine. Quindi uscivamo da un laboratorio di 2 ore sul quale si era ragionato, chiaramente rapportato alla pubblicità più per l'infanzia, ma poi alle loro esperienze, di stereotipi di genere. Allora, mandato, e tra l'altro questa cosa è successa, stessa cosa in laboratori condotti da miei colleghi, abbiamo chiesto a loro, divisi in sottogruppi di 3 o 4 persone, di scegliere quale di questi spot rappresentava meglio il maschile o il femminile oggi. Secondo voi che cosa hanno scelto? Allora, il femminile hanno scelto all'unanimità Calzedonia, con motivazione del tipo, sono i veri valori di una donna, la maternità, lo stare insieme, eccetera. E rispetto al maschile? Assassin's Creed. Perché? Perché comunque c'è un discorso di avventura, di forza, di potenza. Chiaramente abbiamo poi cercato di andare un pochettino più dentro, no? La scelta, e un po' quello che mi rimandavano è che il mio mandato era il maschile e il femminile, e quindi oggi è stato un po' bypassato, e quindi il maschile e il femminile in qualche modo Di pancia no, perché comunque hanno lavorato e discusso in sottogruppi e quindi discutendo comunque si sono riposizionati entrambi i gruppi, sia quelli con maschi, con femmine, eccetera, su queste due scelte, tutti i gruppi e tutti i laboratori che abbiamo fatto. Quindi questo un po', adesso volevo un po' sintetizzare anch'io per entrare un po' in quello che era il titolo anche della mia relazione rispetto agli stereotipi di genere, quanto io ho preso soltanto un formato mediale, perché comunque all'interno dei palinsesti televisivi sono molti programmi e molti modelli. Però chiaramente, come vi ho detto prima, la pubblicità è pervasiva, la pubblicità oggi vende degli stili di vita, la pubblicità comunque in qualche modo è martellante, non è solo sui media, e costruisce un immaginario. E quindi in qualche modo costruendo un immaginario noi volenti o nolenti siamo influenzati. E io oggi volevo portarvi, proprio perché qualche settimana fa quando ho pensato un po' a quello che poteva essere il mio intervento, ho trovato io ogni tanto, cioè ogni tanto spesso anche per il mio lavoro, entro in alcuni blog, per esempio ce ne sono alcuni blog sul femminile che sono fatti molto bene, ce n'è uno della Giovanna Cosenza che è una giornalista e una ricercatrice dell'Università di Bologna, che da anni fa degli studi sul discorso di genere nei media e nella pubblicità. E hanno presentato il mese scorso una ricerca estremamente interessante che andava a ragionare insieme a degli art director, cioè a gente che fa pubblicità, sugli stereotipi maschili e femminili presenti nei media. Io adesso qua l'ho portata, il PDF chiaramente avendolo scaricato dal blog non si vede perfettamente, però secondo me è interessantissimo quello che esce fuori e forse ci dà anche una risposta al fatto che comunque nel momento in cui si interrogano i ragazzi, ma forse anche noi, ci posizioniamo poi su un discorso più stereotipato. Allora, è una ricerca molto interessante e ha una schematizzazione, vabbè, qua riporta, essendo un PDF, delle immagini fisse, però inizialmente io volevo andare sulle categorie che hanno evidenziato sul maschile che il femminile. Alcune categorie sono presenti sia per gli uomini che per le donne e tre categorie sono solo presenti per le donne. Allora, le categorie sono queste: mariti, padri, innamorati, professionisti, sportivi, modelli, disponibili, grechini e ragazzi interrotti. Stessa cosa per le donne e per i primi, quindi mogli, madri, innamorate, professioniste, sportive, modelle, disponibili, grechine, ragazze interrotte. Però per noi donne abbiamo tre categorie in più, che è quella dei manichini, delle preorgasmiche e delle emotive. E adesso ve le spiega. Io vabbè, vi faccio scorrere alcune immagini perché secondo me anche quelle dove sono rappresentati maschile e femminile non sono rappresentati, io l'ho vista con i miei occhi, però chiaramente adesso lo propongo a voi nella stessa maniera, perché appunto, scusatemi che io... Allora, adesso entriamo nella categoria disponibili femminile. Questa è la categoria disponibili sessualmente femminile, penso che siano cose che sulla rivista abbiamo visto tutti. Qui fa anche chiaramente alcune osservazioni più... Comunque se volete sul blog di Giovanna Cosenza c'è tutta questa ricerca e questo PDF. Ecco, questi sono invece gli uomini disponibili, che come immagini sono differenti. E queste sono insomma immagini di uomini decisamente più, come quantità è sicuramente anche differente. Poi entriamo in quello che è la categoria grechine. Ecco, queste sono le grechine femminili.
Decorative.
Grechine decorative, sì, sì, sì. E queste sempre le donne. E questi sono i grechini uomini, che insomma, simpatici, cioè va sempre più nell'ambito della simpatia, ecco. Vabbè, io lo vedo con occhi di parte, scusatemi, ma... Allora, questo ragazzi interrotti o interrotte, nel senso che vuol dire che fanno vedere solo metà del corpo, solo il viso, solo il braccio, solo la gamba. Allora. questo è sul femminile e questo è sul maschile. È una ricerca fatta da un'università, quindi insomma è stata fatta in maniera molto seria e ripeto, hanno collaborato degli art director, cioè persone che comunque costruiscono pubblicità commerciali. Quindi. Poi si entra nelle tre categorie che invece non sono presenti per gli uomini, manichini, che è un po' questa, che anche qui credo che sulle riviste siano molto presenti. Allora, quella che loro hanno chiamato preorgasmica, hanno fatto uno studio scientifico, nel senso che hanno scientificamente analizzato i volti femminili prima di un orgasmo e su palpebre, labbra, zigomi, altri aspetti del viso qua sono anche elencati, li hanno sovrapposte a alcune figure che poi hanno catalogato e coincidono, insomma. Infatti qua.
Sì.
Ecco, queste sono le immagini che poi loro hanno osservato. Quindi qui i palpebre sono chiuse, angoli della bocca, apertura delle labbra, eccetera. Poi c'è l'ultima emotiva, che anche qua è solo legata al femminile, e sono queste immagini. Poi la cosa interessante di questa ricerca è la quantità, perché è chiaro che certe categorie sono presenti nel maschile e nel femminile, però quanto sono rappresentate, cioè quanta pubblicità in percentuale comprende queste categorie nel maschile e nel femminile. Allora, quello che è emerso è che le prime tre categorie rappresentate nel femminile, se non sbaglio, sono modelle, disponibili e grechine. Adesso andiamo a prenderle perché magari a memoria non vorrei sbagliare. Ecco, sì. Questa è la percentuale di rappresentazione. Ai primi tre posti per le donne ci sono queste categorie qua, mentre ai primi tre posti per gli uomini ci sono professionisti, modelli e sportivi. Chiaramente rappresentati anche qui in percentuali diverse, perché poi loro hanno fatto anche uno studio raggruppando le percentuali, quelle che rappresentano comunque il femminile in maniera più legata al corpo e quindi alla bellezza, eccetera, sono notevolmente maggiori di quelle che rappresentano il genere maschile. Quindi, insomma, in qualche modo anche il finale un po' di questa ricerca riprendeva un discorso legato al fatto che, se è vero che la pubblicità in qualche modo intercetta un po' l'immaginario della nostra società, ma la influenza anche, rispetto alla pubblicità passata in Italia, quello che è la fotografia è una fotografia di un genere maschile, chiaramente molto impegnato sul lavoro, professionisti sono la categoria maggiormente rappresentata, per esempio quella dei padri è pochissimo rappresentata, una percentuale bassissima, l'emotivo non c'è neppure, quindi fotografa una società maschile molto legata al discorso professionale lavorativo e femminile molto legata al corpo, ma questo credo che sia una cosa che anche senza questa ricerca probabilmente ognuno di noi, vedendo molta pubblicità, lo avrebbe comunque in qualche modo sottolineato. È chiaro che fare un discorso, entrare sul discorso dei media, è chiaro che fare un discorso anche collegato a causa-effetto, io non voglio volutamente, perché la mia relazione era più legata al voler riflettere su le immagini e le immagini della pubblicità, entrare nel merito di quanto questo può influenzare poi anche dei comportamenti, no? Perché è chiaro che i fattori sono molti e la complessità della nostra società non si può ridurre ad un solo fattore che può produrre comunque delle disfunzioni, tra virgolette. Però è chiaro che gli stereotipi in qualche modo ci influenzano, in qualche modo se sono martellanti creano comunque delle aspettative che magari non sono delle aspettative reali, e a fronte di questo io vorrei chiudere con un'ultima pubblicità molto carina che è stata fatta, ed è una pubblicità di un prodotto commerciale, quindi non è una pubblicità progresso o costruita, diciamo, per andare a lavorare sugli stereotipi, È in inglese, io non sono riuscita a trovarla tradotta in italiano, però rispondo un po' a questa domanda che io ho buttato lì, perché questa pubblicità è stata costruita tipo casting, nel senso che hanno contattato adolescenti dai 17 anni in su e hanno chiesto loro di correre come se fosse una ragazza, giocare come se fosse una ragazza, combattere come se fosse una ragazza, e loro lo fanno in un certo modo. Poi hanno chiesto la stessa cosa delle bambine e le bambine lo fanno come se fossero in un altro modo. Allora poi alla fine le domande finali sono: ma come mai correre come una ragazza e diventa una cosa dispregiativa? E c'è tutta la riflessione che chiaramente qua in inglese, io però ve la faccio vedere finale perché poi chiude rifacendo la stessa domanda e con una conclusione un po' diversa. Però a me è piaciuta molto, quindi mi sembrava carino anche chiudere con questo. Allora.
Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do, and just do the first thing. Show me what it looks like to run like a girl.
Combattere, questo è.
Now throw like a girl. Aww.
My name is Dakota and I'm 10 years old.
Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Like a girl, a good thing?
Actually, I don't know what it really is. If it's a bad thing or a good thing. Sounds like a bad thing. Sounds like you're trying to humiliate someone.
So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult?
I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says, you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them.
And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do.
If I asked you to run like a girl now, would you do it differently?
I would run like myself.
Like a chance for you.
Why can't run like a girl also mean win the race?
Spero che l'abbiate compreso nel suo senso, è molto carino secondo me proprio per questo discorso legato appunto a pubblicità e stereotipi. È chiaro che questa ricerca che vi ho molto sinteticamente descritto entra un pochettino di più nel merito, però rispetto a quello che comunque tutto un mondo pubblicitario ci passa attraverso delle immagini, è chiaro che educa in qualche modo. Non possiamo pensare, noi come servizio, io prima diceva Tiziana, utilizziamo la media education nei percorsi di prevenzione, di promozione alla salute, ma perché le immagini in qualche modo sono estremamente potenti. Noi facendo questi laboratori anche su altre tematiche spesso utilizziamo la pubblicità e cerchiamo di far uscire di pancia delle parole chiave, delle emozioni che poi in qualche modo raccontano dei sentire. Ed è chiaro che dei martellamenti continui rispetto a delle immagini comunque che non vogliono, cioè nel senso che non è che la donna nelle immagini pubblicitarie non è rappresentata come una donna sportiva. Avete visto la pubblicità della Nike, è molto bella, mette in scena delle donne che sono delle campionesse. Però di fatto è qualche cosa che probabilmente, e nella discussione che noi avevamo fatto proprio con questo blocco di pubblicità, erano più i ragazzi che l'avrebbero scelta come rappresentazione loro rispetto le ragazze. Per cui probabilmente c'è qualcosa che parte da lontano, la pubblicità dell'infanzia. Se voi pensate che la Lego è stata per 30 anni un'industria che ha promosso un gioco unisex e negli ultimi 3 anni ha promosso Lego Friends, cioè un gioco prettamente per femmine, che sono comunque le bambine che vanno al salone di bellezza a fare lo shopping e al bar, non so bene. Allora, non c'è niente di bene o di male, perché qui non si sta ragionando su cosa è buono e cosa non è meno buono. È chiaro che se però io fin dalla più tenera età dico corri come se tu, cioè correre come una ragazza diventa un dispregiativo, perché c'è tutto un uovo alle Lelli Kelly, che mi viene più facile sottolineare la marca perché avete visto, cioè è tutto un essere carino, un corpo. È chiaro che poi questo un minimo influenza. Poi certo che se si riflette, se si fanno percorsi educativi all'interno dei propri percorsi scolastici, eccetera, in altro modo, e nelle esperienze di vita poi certe cose si modificano. Però poi è anche vero che la pancia, soprattutto su quelle persone che hanno magari meno strumenti per poter poi fare dei lavori più riflessivi, questa cosa crea comunque delle aspettative, come dicevo prima, all'interno di relazioni amicali, familiari, affettive, eccetera. Quindi io concluderei qui e stop.
Però lei ha detto una parola magica che mi ha molto colpita, no? Perché sono assolutamente d'accordo che non parliamo più di educazione sentimentale.
Sì, se ne parlava molto nel Settecento, noi non la usiamo più, ecco, neanche con i bambini.
Mi piacerebbe, anzi, poi verrò a prendere.
No, sì, poi io qua ho i titoli dei libri, se volete curiosare.
Perché ci occupiamo di tutto, tranne di parlare di sentimenti con questi giovani, ragazzi, ci preoccupiamo di farle fare sport, ci preoccupiamo di insegnarle il latino, ma non ci ricordiamo più che cos'è l'educazione sentimentale, che secondo me è la base di tutta questa che adesso viene fuori, questa incapacità degli uomini, ma anche delle donne, di rapportarsi, no? In maniera seria, no? Non in maniera così, ci rapportiamo perché siamo attratti gli uni dagli altri. Quindi dopo verrò a chiedergli questi titoli, perché l'ho trovato estremamente interessante.
Sì, l'educazione sentimentale. Allora, ci sono una serie di autori inglesi. Io poi ho citato sostanzialmente questo libro che si intitola Sulla simpatia. È l'unica traduzione che c'è dell'opera qua intitolata Sophie de Condorcet. In realtà in francese viene presentata col nome prima di sposarsi, che era Sophie de Grouchy. E sono proprio lettere, cioè sono lettere d'amore, tra l'altro, perché lei le scrive. Firma con l'indirizzo a un C, spettabile C, perché il marito, probabilmente sono proprio indirizzate al marito mentre si nascondeva. E sono lettere in cui c'è l'educazione sentimentale, ma c'è proprio un discorso amoroso che si intreccia ad un discorso filosofico, che poi si ritrova nelle lettere, poi vabbè potremmo parlare dei giorni, nelle lettere che Harriet Taylor scrive a John Stuart Mill, che è un'altra storia d'amore bellissima, poi vabbè, qua uno può raccontarlo, però proprio di come attraverso un percorso di crescita personale si possano poi anche dare dei prodotti filosofici notevoli. Harriet Taylor era sposata quando conosce Mill, si conoscono, lui aveva 24 anni e lei 23 anni, lei aveva già 3 figli, da un uomo molto più anziano di lei. E iniziano questa storia di un'amicizia amorosa, perché non si può chiamare altro per più di 20 anni, E durante questi 20 anni, uno dei libri che io citavo, L'emancipazione delle donne e tutta la questione sull'uguaglianza femminile, lo scrivono assieme, lo scrivono proprio confrontandosi anche in maniera molto dura, su visioni differenti. Cioè Mill, il compagno, l'amico di Harriet Taylor, era molto più conservatore rispetto ad Harriet Taylor. Nei primi scritti di Mill, ad esempio, Mill diceva, come diceva suo padre, come diciamo una parte degli utilitaristi inglesi, che le donne non avevano diritto di voto, con un'argomentazione piuttosto fittizia, perché dicevano che non avevano diritto di voto perché la loro volontà, così come l'eredità e tutto il resto, era compreso nel patrimonio o del padre o del marito o dei fratelli. C'è un epistolario, ci sono dei siti, c'è l'Online Library on Liberty, che è proprio un sito inglese dove c'è tutte le lettere, ci sono tutte le lettere di Mill e tutti i testi di Mill. E in queste lettere che si scrivono, cioè lei riesce a fargli cambiare nel corso di questi 20 anni che passano, dalla loro conoscenza al loro matrimonio, fargli cambiare idea, cioè lo convince della necessità del voto alle donne, del fatto che le donne abbiano gli stessi diritti, il diritto di voto, il diritto anche di essere elette, di partecipare attivamente alla vita politica. La più radicale è lei, praticamente, tra i due riesce a convincerlo. Si sposano, dopo 20 anni vivono assieme pochissimo, perché Harriet Taylor si ammala di tubercolosi, vanno a vivere in Francia cercando di curare la tubercolosi, non c'erano gli antibiotici, quindi era l'unico modo, vanno a vivere ad Avignone, lei muore poco dopo, e Mill inizia, dopo la morte di lei, a fare attività politica attiva, nel senso che si candida come deputato alla Camera dei Comuni in Inghilterra e inizia a fare queste proposte politiche. Ci sono proprio i progetti di legge che lui presenta, vengono ovviamente tutti ostacolati, però dopo la morte di lei mette in pratica quello che era maturato nel corso di questi più di 20 anni di amicizia, poi d'amore, di matrimonio. E sono personaggi assolutamente unici, cioè probabilmente molti di voi hanno fatto filosofia liceo, penso quasi tutti. Non si parla mai, cioè un unico libro di storia della filosofia, che è il libro che ha scritto il mio insegnante di liceo, che si occupa della storia di questi personaggi femminili, cioè che parla di Sophie de Grouchy, che parla di Harriet Taylor, che parla dettagliatamente di Simone de Beauvoir, perché sennò sono veramente personaggi proprio spunti, tolti dalla storia del pensiero filosofico. Io ho fatto filosofia all'università, non ho fatto lettere, ho fatto filosofia, nel mio corso di laurea siamo sopravvissute in 4-5 femmine, proprio fino alla fine. Erano praticamente tutti maschi, d'accordo? Io ho dato esami in cui ero l'unica femmina, cioè la filosofia ad esempio era ritenuta in passato, e lo è ancora adesso, una disciplina maschile. Io non ho colleghi femmine, ad esempio, donne, ho solo colleghi maschi nella scuola dove insegno, siamo già un certo numero. E così anche un po' in questo periodo, però sono personaggi particolari, con storie di vita molto belle, molto particolari, che fanno vedere come, nonostante adesso di molte cose non si parli più, tra 700 e 800 ci sia stato veramente un dibattito all'avanguardia, ma all'avanguardia per noi. Cioè tornare indietro di 200-300 anni ci riporta delle questioni che abbiamo completamente dimenticate. Per esempio la questione della parità, io insegno un liceo scientifico ad indirizzo scienze applicate. Nelle mie classi in media ci sono 4-5 femmine su una 20-25 studenti. E questa cosa a me dà molto da pensare. Le ragazze che ho però sono veramente coraggiose, nel senso che sono come quelle che corrono, perché sono quelle che praticano quelle discipline che nel nostro pregiudizio comune sono ritenute scienze fredde o discipline dure. Cioè io quando le vedo sinceramente lavorare in laboratorio, oppure non so, scrivere programmi o applicarsi alla matematica veramente con passione, o anche alla filosofia ogni tanto, e sono impressionanti, perché proprio loro stesse per prime in un ambiente, non dico ostile, però a maggioranza maschile, si mettono in gioco su quello che gli stereotipi dicono invece che non è loro. Sì. Perché solitamente la femmina viene spinta a cose più poetiche, letterarie o domestiche. E invece queste fanno delle cose incredibili, questa ragazzina.
Sì, mi viene in mente una cosa riferita a questo, cioè vabbè, sempre sul mio spaccato, perché io vedo Crozza il venerdì, perché mi piace molto. Però vabbè, parentesi, ieri riportava alcune cose trovate sui social riferita a questa astronauta che ha iniziato questa missione nello spazio, ed erano appunto, lui l'ha sottolineata perché erano comunque delle affermazioni sessiste, dicendo beh, sicuramente c'è bisogno di qualcuno che prepari la colazione anche nello spazio, oppure non poteva lavare i calzini a suo marito invece di stare 6 mesi, oppure speriamo che non bocci con altre navicelle spaziali facendo retromarcia, eccetera. Per cui poi effettivamente, cioè, vabbè, io la leggo dal mio punto di vista, poi spesso anche rispetto a questa cosa, anche qua in questa ricerca era sottolineato il fatto che incide, poi era una domanda, perché è chiaro che non si può fare uno studio causa-effetto rispetto rispetto a questo, perché noi siamo dentro una società molto complessa che ha moltissime variabili, però si chiedevano appunto quello che diceva Giovanna adesso, tutte queste immagini che sovrastimano il corpo, la bellezza, eccetera, incidono anche sul fatto che noi abbiamo comunque ragazze che sono molto brave a scuola, molto dotate, eccetera, che poi nel momento della scelta di una facoltà più scientifica, più comunque nel proprio immaginario riferita al genere maschile, poi si tirano indietro. E quindi era una domanda che poi era anche all'interno di questa ricerca. Scusa.
Benissimo. Sì, tra l'altro io faccio, vabbè, sulle ragazze di quinta orientamento alla scelta, cioè sui ragazzi di quinta. E questa cosa emerge poi di nuovo quando devono scegliere l'università. Ed è veramente difficile, anche perché poi anche nell'ambito universitario invece essere libera veramente di realizzare se stessa, indipendentemente dal sesso che uno si trova, cioè diventa veramente, cioè gli stereotipi incombono, d'accordo? C'è anche chi si fa il calcolo un po' assurdo, secondo me, non so, il fidanzato oppure quella laurea lì mi richiede 5 anni, poi devo partire, non so, andare negli Stati Uniti o andare a studiare in Francia, andare a studiare, chissà, sono calcoli comunque i ragazzi fanno nell'anno della quinta, perché ci sono magari ragazze, anche maschi, coinvolti più sentimentalmente, fanno questi calcoli minuziosi tra la realizzazione di sé e un'eventuale poi relazione matrimoniale, sentimentale, duratura. Di solito io spiego benissimo Marx, perché è un autore che mi piace tanto, una cosa che non c'è quasi mai sui manuali, che è la storia dell'essenza umana generica, cioè nei manoscritti di Marx, per fargli capire, almeno in quinta, che già Marx lo diceva, che era necessario proprio che gli uomini, vabbè, lui ne parlava in un contesto di superamento del capitalismo, che gli uomini imparassero, uomini e donne, a realizzare quella che lui chiamava l'essenza umano generica, che era un po' l'insieme delle capacità, dei desideri, di tutto quello che noi abbiamo dentro di noi, che si deve completare nel lavoro, diceva Marx, nel lavoro che noi scegliamo per la nostra vita. Poi tutto il resto viene dopo. Cioè noi siamo proprio un po', diceva, quello che riusciamo a fare di noi stessi. In un certo senso, non spostando i sentimenti, ma i sentimenti vengono quando riusciamo, si realizzano anche pienamente quando noi riusciamo a compiere un po' quello per cui siamo portati. E questa cosa si dimentica tantissimo, anche nei ragazzi grandi, quelli di 18-19 anni, tante volte le scelte sono veramente guidate da fattori esterni, da condizionamenti sociali molto forti, e si dimenticano che quello che devono scegliere è quello per cui possono poi sentirsi realizzati, qualunque cosa capiti. Tra l'altro una cosa che io ho notato negli ultimi anni, perché non era così, facendo la stessa cosa una decina d'anni fa, negli ultimi anni ho preso molto più piedi, io l'ho scritto, magari in maniera un po' provocatoria, però proprio questa figura di nuovo materna, dilagante, cioè io non ce l'avevo, cioè mi sono sposata giovanissima tra l'altro, però negli anni in cui mi sono studiata, mi sono laureata io, prima veniva lo studio, cioè prima veniva quello che facevamo noi di noi stesse, e poi abbiamo anche, io mi sono sposata a 23 anni, cioè mi sono laureata e dopo 15 giorni mi sono sposata, tra l'altro, però il mio obiettivo era prima la laurea, cioè prima me stessa e poi il matrimonio. Adesso tante volte queste cose, ma nelle ragazze di 18-19 vengono invertite, ma vengono invertite proprio anche all'interno di tutto un sistema di comunicazione che si crea attorno a loro, per cui questa donna madre, oppure la donna dedicata alla famiglia, la donna oggetto, perché comunque è una donna bella che esiste in funzione dell'uomo, di un uomo di un certo tipo poi, perché si stereotipizza anche la figura maschile, è ritornata prepotentemente. Cioè, l'anno scorso io ho fatto dei colloqui di orientamento e mi erano uscite fuori delle ragazze, io non continuo perché ho il fidanzato, fra 2 anni mi voglio sposare, e che gli dico, ma sei proprio scema, cioè, ma glielo dico proprio in faccia, e poi dopo si comincia a parlare e si vede come ci possono essere altre possibilità. Tante volte diventa molto restrittivo e dico, va bene, ma tu poi cosa diventi, cosa sei? Cioè farai la mamma tutta la vita, poi quando i tuoi figli saranno grandi che cosa farai, così poi dopo uno inizia. Però è una puntata di ritorno molto molto forte, e c'è negli ultimi anni, cioè non c'era, 20 anni fa non si sentiva ancora. Uno dei libri che ho citato, che è stata la guida proprio di tutto l'intervento, è questo libro. Allora, io ho parlato di femminismo, allora il femminismo è una cosa molto complicata, cioè sono diverse correnti, quelle italiane sono forse le peggiori, Molte sono, non dico un femminismo deviato, allora questa femminista è una femminista radicale, cioè si definisce così, come Judith Butler anche, che è una femminista americana, che anche propone teorie molto difficili, scombussolanti quasi, quando uno le legge la prima volta. È una donna che fa la pubblicitaria, cioè ha ereditato, è la proprietaria della Publicis, che è la più grande catena pubblicitaria francese. Fa la filosofa, è stata allieva di Simone de Beauvoir ed è la moglie, questo è il cognome del marito Badinté, ed è la moglie di Robert Badinté, che è l'autore dell'abolizione della pena di morte in Francia. Cioè entrambi, anche loro, avevano iniziato questa propaganda politica molto stretta per abolire la pena di morte in Francia. Hanno scritto un libro su Condorcet, cioè il libro che hanno scritto assieme è lo studio fondamentale che ha dato inizio poi a tutta un'altra serie di studi su questi due filosofi, Sophie e Condorcet, che erano spariti praticamente dalla storia dell'illuminismo per un lunghissimo periodo. Quindi è un po' un ciclo che si chiude. E questo libro è un libro piccolissimo ma densissimo di dati, che poi in un pomeriggio è difficile ispezionare, leggere. Lei ha fatto un'indagine sociologica su quantità di riviste, di articoli, su tutte le varie correnti del femminismo. La Fossruta è la strada che ha preso il femminismo a partire dagli anni 90, in determinati ambienti. E questa filosofa riporta anche lei il femminismo, diciamo un femminismo radicale, però il femminismo di Simone de Beauvoir degli anni 60, che si è perso veramente di vista, non se ne parla quasi più, o se ne parla malamente. E l'indagine sono indagini abbastanza agghiaccianti, perché fanno vedere proprio come una serie di pubblicità, anche di campagne a favore delle donne, o di cose che sembrano apparentemente a favore delle donne, in realtà si incancreniscano degli stereotipi. Ricordo certe campagne fatte in Francia, poi ci sono i dati, proprio ad esempio sulle quote all'interno degli organismi amministrativi delle aziende o altro, analizzate nel dettaglio, sono delle campagne fortemente sessiste e discriminatorie, perché non vanno a incentrare la presenza sulla qualità della donna di per sé, sui meriti, sulle capacità che ha, ma proprio sull'appartenenza ad un sesso che è ritenuto più debole, quindi a questo sesso è necessario garantire da parte degli uomini una quota all'interno di organismi amministrativi o altro.
Quello che è successo alle elezioni europee quest'anno. Io
sì, infatti, sì, anch'io.
Che ci fosse le tre preferenze, una delle quali
sì,
dovrebbe essere.
Sì, il meccanismo è quello, i meccanismi che vengono azzerati sono quelli fatti molto prima che da noi. E non da... Poi ce n'è tutta una serie.
Come voi, dicevo, non sono la forza,
sì.
Non devo essere
così. Sì.
Però adesso che ho superato i 60 anni da un po', dico no, basta, mettiamo queste quote. Io capisco che faccia ridere, però bisogna partire in qualche modo.
Sì.
A questo proposito io avevo seguito una conferenza di un giurista, Michele Ainis, che è stato veramente dominante, anch'io dicevo che non abbiamo bisogno di quote rosa, il nostro valore c'è fuori, e lui invece diceva giustamente calcolate di essere delle persone che vengono ammesse a una gara dopo essere state i ceppi per 20 anni. Non ha senso dare le stesse possibilità a tutti, perché ovviamente voi sarete in difficoltà. E quindi io mi ricordo che quella volta era stato importante questo discorso, e anche un discorso di Chiara Saraceno.
Sì, Chiara Saraceno è contraria alle quote rosa. Guarda, l'introduzione di questo...
Le quote blu.
Sì.
Cioè,
sì, è l'introduzione sua.
Diminuire la presenza dell'uomo nelle...
Sì, io sono contraria, sono uno che è là, cioè che sono convinta veramente. Cioè, poi un po' di speranza c'è anche vedendo magari i ragazzi o cosa... Che forse ce la possiamo fare da sole. Sì, sono una filosofa, sei sopravvissuta.
No, io non credo che possiamo farcela da sole.
Beh, l'Italia è al 69° posto per il gender gap. Il 69° posto vuol dire che viene dopo degli stati tipo, mi sembra, la Nigeria, l'Uganda, eccetera. E quindi rispetto chiaramente al contesto sociale dove ci si sta muovendo, un contesto sociale che vede delle disparità ancora molto grosse. Questo è il dato oggettivo.
Sì, l'altro giorno parlavo in famiglia del fatto, chissà perché non ci sono chirurghi o comunque chirurghe donne, si contano sulle dita della mano, ma questo mestiere, come tanti altri, non credo che sia perché le donne non sarebbero in grado di farlo, e che c'è un po' una lobby, come è stata per tanti anni la lobby nella ginecologia, che adesso fortunatamente è stata, cioè, non c'è più, però ci sono tanti campi ancora. in cui si sostiene che le donne, uno di questi appunto è fare l'astronauta per una donna, chissà perché viene presa così tanto in giro, un uomo non avrebbe dovuto sopportare tutte queste battute,
no.
Che anch'io ho letto e che mi sembrano di cattivo gusto.
Io purtroppo butto giù subito la cosa.
Qualcosa di estremamente materiale.
Che no, sono, secondo che me facevo una piccola votazione, mi sembra che la giornata sia stata positiva. L'appuntamento per il prossimo anno cercheremo di studiare qualcosa per approfondire determinate tematiche. E ora, tatan, uscendo, i nostri gentilissimi Martina, è l'ultimo giorno che fa qui con noi. Che sarà qui con noi. Martina è una volontaria del servizio civile che con Samuele ha lavorato qua in questi 9 mesi. Purtroppo per noi, per fortuna per lei, è stata assunta in una cantina come guida e factotum eccetera, e quindi con grande gioia per lei e dispiace per noi le diciamo ciao e la ringraziamo, e ci ha preparato un tempo. Le due persone che ci aprivano durante la settimana il museo, e abbiamo speranze per il futuro, e bom, ci lasciamo e ci vedremo il prossimo anno, e saremo di nuovo energici, torneremo forti come le donne.